permette, confidando come sempre nella sua grazia e nella guida del suo spirito, vorrei condividere con voi e andare avanti sulle meditazioni in precedenza che abbiamo fatto qualche settimana fa. Il titolo del messaggio è Dipendenti dal Creatore. E ho riflettuto molto su questi pensieri perché mi rendo conto che sono per me personalmente di vitale importanza. Abbiamo visto quando abbiamo letto insieme della creazione dell'uomo, l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, abbiamo meditato un po' su queste cose, non in profondità perché ci vorrebbe molto tempo, però su alcune diciamo conseguenze del fatto che l'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Questa è una meraviglia. Abbiamo visto nella parola e abbiamo cominciato a vedere, non siamo ancora arrivati al peccato, quindi a quello che viene definito la caduta dell'uomo dal suo stato. Abbiamo visto che nella parola di Dio il piano di Dio per l'uomo è sempre stato quello, sino da prima della fondazione del mondo, e non è mutato. Il piano di Dio non muta, non è mutato in relazione all'accaduto, poiché Dio sa ogni cosa. Quindi il piano di Dio era avere l'uomo con sé, avere l'uomo che glorificasse il suo nome, avere l'uomo che palesasse la grazia e l'essere alla somiglianza di Dio, e così sarà. Alla fine dei tempi vediamo l'uomo senza peccato, vediamo l'uomo con l'albero della vita, vediamo l'uomo insieme al Signore, vediamo Dio e l'agnello dimorare con l'uomo, come Dio aveva pensato sino dall'inizio, sino dal principio, che noi gli somigliassimo per dare gloria al suo nome. Quando noi somigliamo a Dio e Lui ci ha messi in Cristo, quando noi siamo in Cristo, glorifichiamo il suo nome. E questo è veramente meraviglioso. E questo è sempre stato il piano del Signore, che l'uomo glorificasse Dio. Anche la creazione aveva lo scopo di glorificare il Creatore, ma la parola del Signore, lo vedremo più avanti, ci dice che la creazione oggi geme ed è in travaglio, non di sua propria volontà, dice l'Apostolo Paolo, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Quindi il peccato e l'entrata del peccato nel mondo. Abbiamo visto, e siamo arrivati qua, che noi siamo stati creati per Cristo. Noi siamo stati creati per Cristo. La parola di Dio ci dice chiaramente in Colossesi, un testo che amo moltissimo, capitolo 1, versetti 13 a 16, che noi siamo stati fatti in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tutto, come ci diceva anche il fratello Daniel la domenica scorsa, ogni cosa è in attesa di Gesù Cristo, della rivelazione del Signore. Ogni cosa, anche la creazione aspetta la piena redenzione dei figli di Dio. Tutto è in attesa di Gesù Cristo. Ogni parola di questa scrittura meravigliosa che teniamo nelle mani, della parola del Signore, ci parla di Lui. Come quando quei due discepoli, come ci è stato rammentato, andavano nella via d'Emmaus e cominciò da Mosè, dai profeti, dai salmi, a parlare di tutte le cose che la parola diceva di Lui. Perché noi siamo in attesa di Lui. Tutto è in attesa del ritorno del Re. E gloria al Signore, il Re ritornerà. È una promessa, il nostro Re ritornerà. E da questo, prima di arrivare al peccato, che non vedremo oggi, forse la prossima volta, c'è un punto importante da prendere che avevo introdotto gli ultimi 5 minuti, che è questo. Importante. Dio non ha bisogno dell'uomo. Dio non ha bisogno dell'uomo, ma è l'uomo che ha bisogno di Dio. Dio non dipende da noi, non dipende da quello che facciamo, non dipende neppure da quello che noi siamo, ma siamo noi che dipendiamo interamente da Lui. E mi piace questa mattina, perché lo Spirito Santo ha guidato il culto verso la grazia. Noi dipendiamo totalmente dalla grazia di Dio. Totalmente. Piccolo esempio, stamattina io non mi sono alzato perché ho voluto alzarmi. Volevo alzarmi, mi sono alzato. Certo, quando ho aperto gli occhi ho visto che ero ancora vivo, allora c'è stata la mia volontà di alzarmi. Ma il fatto che io fossi ancora qui dipendeva dalla volontà di Dio. Io potrei arrivare a un punto dove c'è qualcosa che io devo fare, e c'è nella scrittura un punto dove io devo muovermi in favore della spinta dello Spirito Santo che dimora in me. Ma prima di questo c'è sempre un qualcosa che dice: da qui, prima di qua, ci sono io che opero, tu sei un frutto della mia grazia. E questo ci dà il giusto livello davanti a Dio. Prima c'è la grazia di Dio. Noi abbiamo cominciato la nostra nuova vita in Cristo per grazia e continuiamo la nostra vita in Cristo per grazia, per la sua grazia. E questo è meraviglioso. Non voglio essere frainteso. Dio ci ama, e ci ama profondamente. Ci ama come suoi figli. Si rallegra nei suoi figli. La parola, non abbiamo moltissimo tempo per andare nel dettaglio di questo, ma la parola ci dà molti punti per farci vedere che Dio si rallegra in noi. Dio ci ama profondamente, ma non dipende da noi. Non dipende da noi. La sua essenza, la sua gloria, la sua santità, il suo carattere e la sua personalità non dipendono da noi, ma noi dipendiamo da Lui. Leggiamo insieme un testo dal Salmo 102. Salmo 102, andiamo a vedere nella parola del Signore dove alcune di queste rivelazioni, dal quale noi vogliamo attingere, perché quello che dico io si può moltiplicare per zero, ma quello che dice il Signore ha una rilevanza fondamentale per la nostra vita. 102, versetto 27, la parola dice: ma tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fine. Cioè Dio non cambia. C'è un altro testo nel libro degli Ebrei che dice: Gesù Cristo è lo stesso. Ebrei 13, versetto 8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio non cambia, Dio non muta in relazione a quello che noi facciamo. Questo ci potrebbe portare dei pensieri veramente storti, a dire: hai visto, Signore? Ma Dio non cambia nella sua essenza rispetto a quello che noi facciamo. Siamo noi che cambiamo se lo Spirito di Dio opera in noi. Ed è Dio che vuole questa trasformazione, vuole questa mutazione in noi. La conversione, la metanoia, cambia la mente, è l'opera di Dio nella nostra vita, per la sua grazia, affinché noi nati nel peccato e intrisi di peccato, vivificati dallo Spirito di Dio, camminiamo in novità di vita, come qualcuno diceva in preghiera. Questa è l'opera di Dio ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questa è cosa meravigliosa agli occhi nostri, l'opera di Dio. L'opera di Dio attraverso noi. Noi siamo chiamati, Efesini ci dice chiaramente, che noi siamo chiamati ad operare le opere che Dio ha preparato per noi innanzi alla fondazione del mondo, quindi non stamattina o ieri, affinché le pratichiamo. Sono quelle le opere di Dio che Dio desidera operare nella nostra vita e delle quali noi beneficiamo. Tutto il resto è spazzatura che ci viene solo a danno. È un danno. Tutto ciò che non è costruito sul fondamento verrà arso col fuoco, dice la parola. Sul fondamento. E chi è il fondamento? È Cristo il fondamento. Tutto ciò che non è costruito, edificato sul fondamento, verrà arso col fuoco. Il mondo lo può anche approvare. Bello! Bellissimo! Il Signore dice: lo spazzo via, lo ardo, perché non è costruito sul fondamento. E ti dico un'altra cosa, ne riceverai il danno. Dice quel passo di Corinzi. Perché l'opera di Dio, Dio vuole operare attraverso di noi, è Lui che vuole operare attraverso di noi. Ci abbiamo già provato una vita a operare senza di Dio. Ci abbiamo provato, abbiamo fallito. Se veramente siamo andati al Signore nella nostra vita, abbiamo dichiarato che abbiamo fallito. Quando ci siamo battezzati e fratello Piero, mi pare, ci ha ricordato che cosa significa scendere al di sotto dell'acqua per poi tornare fuori. Testimonia di quello, che abbiamo fallito nella nostra umanità e che oggi lo Spirito di Dio ci guida. Perché ci guida lo Spirito di Dio? Perché abbiamo dichiarato di essere falliti? Signore, io non so dove andare se tu non mi guidi. E questo è fondamentale. Nel Salmo 75, al versetto 3, è scritto: si dissolva la terra con tutti i suoi abitanti, io ne rendo stabili le colonne. Quindi non solo per quanto riguarda la noi stessi, il Signore ci dice che è Lui, dipendiamo totalmente dalla Sua grazia, ma anche l'intera creazione dipende dalla grazia di Dio. Ora, ci sono delle leggi che Dio ha stabilito e che ha creato e che continuano per la Sua grazia ad andare avanti. Ma la Bibbia ci dice, Salmo 75, versetto 3, io ne rendo stabili le colonne. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che vediamo non sta su da solo. Ebrei 1, versetto 3 ci dice che io sostengo, dice, egli sostiene, e parla della parola, parla del Cristo, sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza. È Lui che la sostiene. O potremmo dire, Keplero, le leggi, poi so che il caro Luca è esperto di astronomia, però quando noi guardiamo queste cose, noi le guardiamo e diciamo, Signore, Tu le sostieni nel vuoto. Quanto penso a questi pianeti, a queste gravità, a queste masse che stanno perfettamente, che ruotano, hanno delle orbite, ma il Signore. E poi cosa vediamo noi? Noi ne vediamo una parte microscopica di quello che c'è nell'universo. Facciamo dei cannocchiali sempre più potenti, andiamo un po' più in là, ma possiamo andare in là quanto vogliamo. Come noi vediamo il Signore per la sua grazia e ci dà di conoscerlo. Ma non potremo mai conoscere totalmente la mente di Dio. Perché Paolo dice, sono insondabili le tue ricchezze, la tua gloria. Perché Dio è meravigliosamente grande. Però ci ha dato la grazia di poterlo conoscere, facendoci a sua immagine e a sua somiglianza, ci ha concesso di poterlo conoscere. Come il figlio generato dal padre gli è concesso, è simile a suo padre, e gli viene concesso di avere relazione, conoscere i suoi genitori, così Dio ci ha fatti a sua immagine affinché potessimo conoscerlo. Che meraviglia il Signore! Nonostante Egli non dipenda da noi. Dio non dipende, e questo è il principio del peccato. Il principio del peccato qual è? Che lo vedremo la prossima volta, il peccato. Cioè, ecco, ciò che successe in Genesi al capitolo 3. È tentare, perché alla fine è sempre un tentare, noi non potremo mai farlo totalmente, di svincolarsi, di distogliersi dalla dipendenza da Dio. Quando noi, in qualsiasi modo, palese o non palese, nel cuore o al di fuori, ci proviamo a toglierci dalla dipendenza da Dio, quello è il principio del peccato. Lo vedremo la prossima volta nel diavolo e poi anche in ciò che è successo all'uomo sedotto, alla donna e all'uomo sedotti, da quello stesso principio. Di quel come gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio. E questo è fondamentale. Noi non siamo Dio, siamo amati. Ci vuole, ci desidera con tutto se stesso, al punto di dare suo figlio per noi. ma siamo creature e non siamo il creatore. Quindi rimaniamo, se rimaniamo dipendenti da Lui, viviamo. Se ci svincoliamo dalla sua dipendenza, che è la sua parola, moriamo. E questo è fondamentale. C'è un punto, io sono libero di fare quello che voglio. Vero, l'uomo lo dice, è libero di fare quel che vuole, ma c'è un punto in cui la sua libertà finirà. Dove? Nel momento in cui il Signore gli dirà: io non ti ho mai conosciuto, tu non hai mai accettato il mio figliuolo, non ti sei mai umiliato, quindi adesso tu vai all'inferno, non ci voglio andare. In quel momento finirà la libertà dell'uomo. L'hai scelto tu. Perché noi rimaniamo comunque dipendenti, l'ultima parola è di Dio. L'hai scelto, è vero, però in questo momento in cui ti dico di andarci, tu non potrai dire no, non ci vado. L'ultima parola è sempre di Dio, perché noi siamo creature, amate, ma creature. E questo è meraviglioso. Dio non ha nemmeno bisogno, riflettevo, della nostra adorazione. A volte noi pensiamo che venire qui ad adorare il Signore sia qualcosa che serva a Dio. A Dio non serve. Non ne ha bisogno in se stesso di essere adorato. Siamo noi che abbiamo bisogno di adorare Dio. Perché lo Spirito che è in noi ci dice: questo è buono, adorare colui che ti ha fatto, colui che ti ama, colui che ha dato suo figlio per te, il Re di gloria. Per la sua grazia nel nostro cuore ci dice: questo è buono. Sebbene Dio non ha bisogno della nostra adorazione. Hai visto? Hai visto, Signore? Che bella cattedrale che ti ho innalzato. Non ho bisogno delle cattedrali. Ho bisogno di un cuore che mi adori, che riconosca che dipende da me, che sono il creatore benedetto. Hai visto come sono stato bravo? Non ho bisogno della tua bravura, ho bisogno del tuo cuore. E questo è meraviglioso, e mi parla, poiché nessuno di noi è immune da queste cose, nemmeno il sottoscritto. E mi parla. Dio desidera un uomo ai piedi della croce, che riconosce il suo benefattore. Un uomo ai piedi del legno, una donna ai piedi del legno, ai piedi di quella croce. E dice: Signore, su quel legno ci dovevo essere io. Quella era la mia colpa, ma l'hai portata tu. E io sono qui per adorarti oggi, per adorarti con questo cuore che ti riconosce. Questo cuore che ti adora perché sei andato per me su quel legno. E oggi sei nella gloria. E mi aspetti, anzi, mi verrai a prendere. È meraviglioso quando in quel passo dove dice: Gesù scenderà dal cielo per venire a prendere i suoi. Che onore! Che onore! Ci verrà a prendere personalmente, insieme ai suoi angeli, personalmente. Io vado a prendere, Padre, vado a prendere quelli che tu mi hai dato. Erano tuoi e tu me li hai dati. Che meraviglioso! Questo è il cuore che vuole il Signore, non un cuore tracotante. Dio non ha bisogno della nostra adorazione, siamo noi che abbiamo bisogno di adorarlo. L'Apostolo Paolo all'Areopago ad Atene, in Atti capitolo 17, dice al versetto 24: l'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra. Dio che ha fatto il mondo, tutto quello che vedi e anche quello che non vedi, poiché c'è una parte invisibile che noi ancora non vediamo, signorie, troni, principati, sia dalla parte malvagia sia dalla parte in gloria con il Signore, alla presenza del suo trono. Semmai vedremo in Apocalisse cosa succede davanti al trono di Dio, è meraviglioso, quel trono in cui anche noi un giorno giubileremo cantando come gli angeli nei cieli. Essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, fatti da opera di uomo, non abita in quei templi. Se Dio ha voluto dimorare nella tenda, è perché Lui lo ha detto. Fate questo e questo secondo che io ho comandato. Rileggevo Rileggevo con mia figlia l'Esodo e il Levitico. È meraviglioso vedere, fate ogni cosa secondo che ve l'ho comandato. E a un certo punto dirà, e ti dico anche chi lo deve fare. Ci sono due uomini in cui ho messo il mio spirito e ho messo la sapienza. Per fare ogni sorta di lavoro, d'opera di mano, di filo violaceo, porporino, eccetera, eccetera. L'opera di Dio, è questa l'opera di Dio, in cui noi ci atteniamo scrupolosamente a quello che il Signore ci dice. Che meraviglia. Non è servito, dice al versetto 25, non è servito da mano di uomini, non è servito da mano di uomini. Dio si compiace in noi che lo serviamo. E io mi rallegro di essere un servo di Cristo, perché noi siamo tutti servi, o meglio schiavi, di Cristo, come dice l'Apostolo Paolo, anche se oggi schiavo è un termine un po' che ci fa un po' drizzare le orecchie, però doulos in greco significa schiavo. E io mi rallegro di essere un servo nel Signore, però quando ho fatto tutto il mio dovere, rimango un servo inutile davanti al Signore. Luca capitolo 17, versetto 10. Questo non vuol dire che non sono amato, ma mi fa capire che io sono un privilegiato a servire il Signore. È un privilegio servire al Signore, perché il Signore dice, se quegli uomini si tacciano, quando lui entrò a Gerusalemme, osannato nella domenica che viene chiamata delle palme, osannato da quelli che dicevano osanna, osanna, colui che viene in nome del Signore, gli dissero, falli tacere! E lui disse, ma se quelli tacessero, le pietre griderebbero. Dio si potrebbe glorificare, si glorifica anche con i sassi. Quando vediamo le montagne maestose, vediamo la gloria di Dio. Poi qualcuno piuttosto pensa a qualche miliardo d'anni di erosione di acqua calcarea. Però io preferisco vedere la gloria di Dio. La gloria di Dio. Perché l'acqua calcarea non ha fatto il resto della roccia, è la gloria di Dio. E anche i sassi glorificano Dio. È un privilegio per noi essere servi. Anche Davide ad un certo punto decise di costruire una casa. Una casa per l'arca di Dio. Leggiamo cosa dice nella scrittura, prima cronaca al capitolo 17. Andiamo insieme. Leggiamo questo testo molto... su cui possiamo riflettere assieme. Prima Cronache, capitolo 17, dal versetto 1. Cercherò di leggerlo un po' veloce. Ora avvenne che Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, disse al profeta Natan, profeta che in precedenza sappiamo anche che portatore di parole del Signore per Davide fu. Ecco, io abito in una casa di cedro e l'arca del patto dell'Eterno sta sotto una tenda. Natan rispose a Davide, fai tutto quello che hai in cuore di fare, poiché Dio è con te. Ma quella stessa notte la parola di Dio fu diretta a Natan in questi termini. Va e di al mio servo Davide, che amava, Dio amava Davide, come Dio ama noi, suoi servi, anzi dice che Davide aveva il cuore secondo il Dio. Va e di al mio servo Davide, così dice l'Eterno. Non sarai tu quelli che mi edificherà una casa, perché io vi dimori, poiché io non ho abitato in una casa dal giorno che trassi Israele dall'Egitto fino al dì d'oggi. Ma sono andato di tenda in tenda, di dimora in dimora, dovunque sono andato, ora qua, ora là, in mezzo a tutto Israele, ho io mai fatto parola a qualcuno dei giudici di Israele, ai quali avevo comandato di pascere il mio popolo, dicendogli, perché non mi edificate una casa di cedro? Ora dunque parlerai così al mio servo Davide, così dice l'Eterno degli eserciti, e così parla ciascuno di noi. Io ti presi dall'ovile, di dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato con te, dovunque sei andato, ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi nemici e ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Ma chi eravamo noi? Chiediamoci di fronte a questa parola dove il Signore dice a Davide, rammenta Davide, il grande re di Israele, il più grande re di Israele fino ad oggi, prima figura del Cristo che verrà, io ti ho preso da dietro alle pecore. Ma da dove ci ha preso il Signore? Dove mi ha preso il Signore? Noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Cosa dice Efesini capitolo 2? Morti nei vostri falli, nei vostri peccati, eravate tenebra. Eravate tenebra. Io vi ho presi. Io vi ho presi di là. Vi ho presi da quella condizione. Vi ho chiamati. Vi ho riscattati. Vi ho salvati. Vi ho sigillati col mio spirito. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Io vado davanti a voi. Io sono più forte di colui che è nel mondo. Io, dice il Signore. Io. La grazia di Dio. Signore ci ha presi da una condizione di cecità totale. Di cecità totale. Ci ha presi che eravamo dei folli. Persi nelle nostre sozzure, immondizie di questo mondo, pieni di vizi, di miseria. Io ti ho preso da dietro alle pecore, ti ho preso di là e io ti faccio grande perché tu dipendi da me. Potremmo divenire chiunque, tra virgolette, nel Signore. Ma la nostra dipendenza da Dio non cambierà mai. Noi continuiamo a dipendere dal Signore. Laddove pensassimo qualcosa di diverso, stiamo andando vicini, molto vicini, alla radice di un gravissimo peccato. Dalla una cecità, dalla vita sbandata. Io ti ho preso. Non eravamo niente. Non eravamo niente. Io ti ho preso di là. Io sono con te, io cammino con te, io ti faccio crescere, io ti trasformo. Sapete, lo Spirito di Dio che opera in noi ci trasforma di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito. Seconda Corinzi 3,18. È Lui, è Dio che opera in noi. E noi siamo chiamati a guardare quest'opera di Dio, a camminare secondo quest'opera di Dio, a fare sì che quest'opera che Dio vuole fare in noi si adempia. Ma è Lui che opera in noi. E Lui lo desidera, perché sa qual è il bene per noi. Lo sa Lui. Questo significa dipendenza. Questo significa fede. Io so che tu sai cosa è meglio per me. Io, quando penso a queste cose, a volte guardo me stesso, penso a alcune mie situazioni passate, presenti, dico: Signore, quanto sono stolto. E quando noi ci togliamo da queste braccia del Creatore che sono sopra di noi e ci dice: questo non è per te, questo è meglio per te. Tu pensi che quella sia la strada giusta, o sarebbe stata la strada giusta, ma ti assicuro che sarebbe stata la tua rovina. A volte è difficile crederci, ma quella è la fede. Ti assicuro che sarebbe stata la tua rovina. Quando il Signore ci dice: credi in me, non basterà quello che avrai fatto, ma basterà quello che io ho fatto. Anche a chi non crede in Dio, non bastano le tue opere, non bastano le tue buone azioni. C'è bisogno del sangue dell'agnello purissimo sulla tua vita. Credi in me. Perché non si credi, oggi sembra meglio, domani sarà la tua rovina. E questa è la stessa cosa. Perché quando il Signore ci ha salvati per la grazia, abbiamo accettato questa grazia su di noi, e perché facciamo più fatica ad accettare la stessa grazia che ci dice: questa è la strada, questo è il bene per te? È lo stesso Dio che parla. Colui che ci ha salvati e ci ha amati, colui che vive nel nostro cuore. Io verrò e farò dimora. Perché così? È diverso? È cambiato qualcosa? Oppure oggi siamo qualcuno? Abbiamo fatto strada, abbiamo una posizione. Dio ci ricorda che ci ha presi da dietro le pecore. E questa ovviamente è una metà. Da dietro le pecore. Non sei niente senza di me. Quando il Signore ci dice tu dipendi da me, ci sono due aspetti di questa dipendenza. Il primo è questo, senza di me non puoi fare nulla. Ci piace dirlo. Ci piace. Lo crediamo poco, ma ci piace. E lo stesso aspetto è questo, tu puoi ogni cosa. Posso ogni cosa? Sì, in colui che ti fortifica. Quindi senza di me non puoi fare nulla. Dice che sono dipendente da Dio. Io posso ogni cosa in colui che ti fortifica, dice che sono dipendente da Dio. Perché senza colui che mi fortifica non posso fare nulla. Ma con lui posso fare ogni cosa. È lo stesso messaggio. È lo stesso messaggio. Il centro qual è? Stare in colui che mi fortifica. Confidarmi, dipendere da colui che mi fortifica. Ecco perché Gesù dice dimorate in me. E io dimorerò in voi. Se dimoro in voi, potete fare ogni cosa. Se dimoro in voi. Ti ho sigillato, ti ho aperto gli occhi, ti ho vivificato con Cristo. Sono con te. Sono io che scaccio il tuo nemico, perché regno e sono più forte. Sono io che ti rialzo quando cadi. Sono io che ti mantengo in vita. Sono io che conto i capelli del tuo capo. Sono io che conosco la fine dei tuoi giorni. Io, il protagonista di questo universo, Dio, il protagonista di questo universo, che dice sono io, tu dipendi da me. L'Apostolo Paolo scriveva ai Corinzi, quando al capitolo 15, dove parlando di se stesso, parlando di Gesù, parlando dell'apparizione di Gesù risorto, apparve agli Apostoli, apparve a Cefa, poi apparve a Giacomo e agli altri fratelli, apparve a 500 persone, che ancora molti di questi sono in vita, e poi dice apparve anche a me come all'aborto. E dice l'Apostolo Paolo, ma per la grazia di Dio, prima Corinzi 15, versetto 10, ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono. Tu sei quello che sei per la grazia di Dio. Non per il tuo impegno, certamente. L'impegno l'ha prodotto il Signore nel nostro cuore, per la sua grazia. E la sua grazia verso di me non è stata vana. Noi potremmo vanificare la grazia di Dio nella nostra vita. Di fronte ai continui messaggi dello Spirito Santo in noi, no, no, non voglio essere dipendente da te, non voglio essere dipendente da te, non voglio dipendere da te. Voglio guidarla io questa vita. Vanifichiamo la grazia di Dio. Ma nella vita di Paolo la grazia di Dio non è stata vana. Perché il Signore gli aveva detto, io ti farò vedere cosa vuol dire soffrire per il mio nome e io ti ho stabilito apostolo delle genti, o dei gentili, o dei non ebrei. E siccome quella era la chiamata per Paolo, Paolo non ha vanificato la grazia di Dio. E noi tutti abbiamo una chiamata dal Signore, particolare. Anche nella Chiesa ognuno di noi ha la sua chiamata, il suo dono. E se noi non facciamo valere questo dono che Dio ci ha dato al servizio degli altri, per l'utile comune, non serve a niente. I doni di Dio servono solo per l'utile comune. Ed è lo Spirito Santo che li distribuisce secondo la sua volontà, dice la parola. Grazia di Dio. È meraviglioso. E questo vale in tutti gli aspetti. L'essere consapevoli che tutto proviene da Dio vale in tutti gli aspetti. Ci permette di avere, come dice in Romani, mi pare il capitolo 12, un pensiero sobrio. Un pensiero sobrio, sobrio. Sobrio non vuol dire buttarci in terra e non vuol dire innalzarci. La sobrietà che Dio vuole è avere il pensiero che Dio ha di noi. Buttarci per terra è depressione. Innalzarci è orgoglio. Abbiate di voi un pensiero sobrio, secondo che il Signore ha. questo è meraviglioso. Riflettevo mentre pensavo a queste cose, alla mia vita, ripensavo anni fa un collega parlando di traguardi umani, parlava di me con parlavamo della laurea e diceva: beh, laurea sì, è stato fatica, impegno, sì, è vero, è stata fatica ed è stato anche impegno, però è per la grazia di Dio che mi sono laureato. Ma no, beh, la fatica e l'impegno ce l'hai messa tu, vero? Ma chi mi ha creato il mio cervello? Chi ha creato la mia mente? Chi ha creato il mio cervello? Chi mi ha dato la forza quando volevo abbandonare l'università di dire no, vai avanti, l'Iddio di ogni grazia, che già operava in questo stolto, ancora prima che io lo conoscessi, perché lui fa del bene, ama fare del bene. Io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Sono pensieri di pace, non di male. E questo vale per tutti i suoi pensieri, per darvi un avvenire e una speranza. Questo è il nostro Dio. Ha buoni pensieri per noi. Ha buoni pensieri. A volte, questo è un esempio forse più pratico, però ci sono anche eventi spirituali. A volte potrebbe capitarci, rivolti a noi stessi, o sentire: abbiamo fatto, sì, no, abbiamo costruito, snoccioliamo dei K o dei M euro, milioni di euro, abbiamo fatto, abbiamo andati qua, abbiamo sbragonato di là, che bello! Ma noi dovremmo dire: la grazia di Dio ci ha permesso di fare questo e quell'altro. Che beh, facciamo, abbiamo fatto, abbiamo brigato, che tristezza quando si sentono quelle cose. Statistiche, numeri, per piacere. Non è quello che piace al Signore. Il Signore piace un cuore umile. È vero, il Signore ci porterà a fare anche le stesse cose, ma con un cuore che dice: Signore, se sono riuscito a fare quello è per la tua grazia. Se sono qui oggi è per la tua grazia. Se ho passato una frontiera è per la tua grazia. Che dipendo da te. La mia vita è nelle tue mani. Difatti, di questi personaggi ne troviamo anche nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 7, uno dei versi, personalmente parlando, più tristi della Scrittura. Quando si presentano quegli uomini che diranno: non abbiamo noi. Non c'è posto per Dio nelle loro parole. Non abbiamo noi fatto opere potenti? Non abbiamo noi scacciato demoni? Non abbiamo noi fatto questo e quell'altro in nome tuo? Ma Gesù gli dice: io non vi ho conosciuto, mai. Volevo conoscervi, ero qui per conoscervi. Anzi, vi dirò di più, vi ho creato per conoscermi. Perché questa è la vita eterna, conoscere te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Ma voi eravate in più impegnati a fare noi, noi, noi. Avete usato il mio nome, ma io non vi ho mai conosciuto. Questo per me è uno dei versetti più tristi, più dolorosi della parola di Dio. Perché noi dipendiamo dal Signore, dipendenti da colui che ci ha fatti in tutto e per tutto. Il Signore ci darà di operare, ci darà di fare anche delle opere meravigliose per Lui, gloriose. Però è Lui che le compie in noi, per la sua grazia. Non già io, dice l'Apostolo Paolo, ma la sua grazia. Rileggiamo 1 Corinzi 15:10. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. La grazia di Dio verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti. È vero, era un dato di fatto. Quello che ha subito l'Apostolo Paolo era maggiore rispetto a quello di tutti gli altri. Naufragato, colpito, lapidato, tirato su morto, che tutti lo pensavano morto. Colpito duramente, 40 colpi meno uno, molte volte. Non già io però, non già io, ma la grazia di Dio che è con me. La grazia di Dio è con noi. La grazia di Dio è con noi per operare le opere che Dio ha preparato innanzi alla fondazione del mondo. Non rendiamo la grazia di Dio vana, non vanifichiamo la grazia di Dio che è con noi. Abbiamo cominciato con la grazia in Efesini 2:4, ma è per grazia che siete stati salvati. Andiamo avanti con la grazia di Dio. Ai Galati a un certo punto, ma chi vi ha ammaliati? Chi vi ha ammaliati con queste cose? Chi vi ha tolti dalla visione di Gesù Cristo che è stato ritratto crocifisso davanti a voi al vivo? Cioè Paolo aveva presentato il Cristo crocifisso per loro, ma chi vi ha ammaliati con cose diverse da questo? Dal Cristo, dalla sua persona vivente in noi per mezzo dello Spirito. E mi piace, andando avanti, il versetto che ha letto il fratello domenica scorsa, o due domeniche fa, non lo ricordo, Vincenzo, di Prima Cronache capitolo 29. Guardate Davide, un po' di capitoli dopo, un po' di tempo dopo, cosa dice? Il versetto 10, aveva capito, aveva raccolto il messaggio di Dio. Davide benedisse l'Eterno in presenza di tutta la raunanza e disse: benedetto sei tu, Eterno, Dio del Padre nostro Israele, di secolo in secolo. A te, o Eterno, la grandezza. A te, o Eterno, la grandezza. A te, o Eterno, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. È tuo! Tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo! Appartiene a Lui, anche noi siamo Suoi, gli apparteniamo. Perché gli apparteniamo? Perché ci ha comprati, vi ha comperati a prezzo di sangue, dice la parola. È stato fatto un acquisto, ci ha acquistati. A te, o Eterno, il regno, a te che innalzi come sovrano, che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te vengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto. Ricordiamocelo. Andiamo a casa. Na na na, tra na na, ta ta. Mettiamo su canale 5. Chi? Ta na na na, arriva la sigla, ore 1. Tu signoreggi su tutto. Ricordiamocelo. Ricordiamocelo. In tua mano sono la forza e la potenza. E sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. È in potere di Dio! È in potere di Dio, come fu in potere di Dio a un certo punto. Un re pagano disse: Israele, a casa, perché il vostro Dio mi ha detto che dovete partire. Questo è il nostro Dio. C'è scritto, potete trovarlo, ve lo assicuro. C'è scritto. Ora dunque, o Dio nostro, noi ti rendiamo grazie e celebriamo il tuo nome glorioso, poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente cotanto, giacché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi possiamo dare perché la grazia di Dio è con noi. Lui ci dà liberalmente perché dice: io amo donare. Amo donare, sono fatto così, è il mio essere, la mia essenza. Io dono liberalmente perché sono Dio, tutto è mio e io amo donare. Esempio, guardate l'Eden. Dio aveva donato tutto all'uomo. Vedi uomo, l'ho fatto io, ho fatto questo animale. Tu gli puoi dare il nome, ti concedo di dargli il nome. E il nome, secondo anche la cultura ebraica e quello che leggiamo dalla parola, voleva dire avere dominio, oltre che responsabilità. Vedi, l'ho fatto io tutto questo, è tuo, signoreggialo, rendilo soggetto, è scritto nella parola, addirittura. L'ho fatto io, ma te lo do, perché sei a mia immagine e io desidero che tu mi glorifichi, che dai gloria al Creatore godendo di ciò che io ho creato, ma rimani sotto la mia dipendenza. E la dipendenza, lo vedremo la prossima volta, era espressa in quel verso di mangia pure liberamente. Comincia di lì il comando, ma non mangiare. Mangia pure liberamente, ma non mangiare. Quello voleva dire dipendere da Dio. E oggi abbiamo degli esempi nella vita di tutti noi. Voglio dipendere da Dio oppure no? O penso che io ne sappia più di Dio? Io dico di no. Per me, però non sempre è vero. E questo mi umilia e mi fa confessare il peccato. E questo è meraviglioso. Dio non ha bisogno di nulla, ma noi sì, abbiamo bisogno di Lui. dell'acqua che scende dal suo cielo e che irriga la nostra anima arida senza il Signore. Potremmo pensare, e questa è l'ultima cosa che vedremo oggi, portate pazienza, potremmo pensare, certo, Dio non ha bisogno di nulla, come qualcuno ha pensato, poiché è stato detto in certe dottrine, però, per non essere solo, aveva bisogno dell'uomo. È vero? Non è vero. Non è vero. E chi ce lo dice? La parola di Dio. Non è vero. Leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 17, versetti 4 e 5. Accelero, perché sono un po' in ritardo. E dal versetto 22 e 24. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te quando?
Prima.
Avanti che il mondo fosse. Versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai amato e che li ami come tu hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dato. Guardate il Signore, che amore. Affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. L'amore c'era prima dell'uomo. Tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. La gloria che tu mi hai data era prima della fondazione del mondo. Quindi Dio non era solo. Non è vero. L'amore c'era già. La relazione nella divinità era già perfetta. Era perfetta. E questo mi rallegra tantissimo. Poiché vuol dire che se Dio mi ha amato, non è per un tornaconto personale, ma perché mi ama davvero, ha voluto amarmi. Perché l'amore c'era già, prima della fondazione del mondo. E quando io sono stato creato dall'Iddio che ha detto di se stesso, Dio è amore. Perché nella Trinità, nella personalità di Dio, c'era già l'amore. Tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Avanti, c'era già l'amore. E guardate cosa dice dello Spirito Santo. Il Consolatore, lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Guardate, guardate la relazione. Lo Spirito vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Versetto 15, capitolo 15, 26. Il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre. Guardate la relazione di Dio, il piano di Dio formato innanzi alla fondazione del mondo, prima che ogni cosa ci fosse, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo erano già perfettamente in relazione. Lo Spirito della verità che precede il Padre, procede dal Padre e testimonierà di me. Ancora, 16:13, ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, come Gesù dice in Giovanni capitolo 8, io non parlo di mio, ma dico le cose che ho udito dal Padre. La stessa cosa dice lo Spirito Santo. Dio è perfetto e lo è anche senza di noi. Lo è sempre stato. Ma ci ha talmente amati, al punto di dare il suo figlio. Ci ama talmente tanto che ha dato se stesso per noi, il suo unigenito figliuolo, affinché noi potessimo credere e avere la vita che abbiamo perduto, mangiando di ciò che lui aveva detto di non mangiare e non mangiando di ciò che lui aveva detto di mangiare. Ci ha dato questa vita perché ci ha amato e noi vogliamo dipendere da te, Signore. Perché sappiamo che dipendendo da te c'è del bene, perché tu sei l'unico che hai dei pensieri di pace e non di male, per darci un avvenire e una speranza. Padre, Figlio e Spirito Santo erano in perfetta relazione ed amore da tutta l'eternità. Quindi non ha creato l'uomo, Dio non crea l'uomo perché era solo, ma Dio crea l'uomo perché lo ha desiderato e tuttora lo desidera. Desidera l'uomo, l'essere umano, l'uomo e la donna, ovviamente. E questo ci fa capire anche solo lontanamente, molto da lontano, quanto può essere stato straziante il grido di dolore là sul Golgota, là sul teschio, quando Gesù ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Pensate, una relazione eterna, perfetta, di amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. E in quel momento Gesù aveva su di sé la maledizione, poiché è scritto: maledetto colui che ha preso al legno. Il grido straziante di dolore, non solo per il dolore fisico, ma per quello che era strappare l'amore eterno del quale il Padre e il Figlio erano, poiché il Padre ha posto su di lui il peccato di noi tutti. Questo Dio ha fatto per noi. Passi oltre, e capiamo allora, passi oltre da me questo calice se possibile, ma io voglio dipendere da te. E significa: non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Se questo è vero, noi dipendiamo da Dio. E questo possiamo catalogare in una serie di eventi nella nostra vita e vedere laddove, e possiamo dire: la mia volontà sia fatta o la tua volontà sia fatta, e vivere di conseguenza. Gesù, dovendo scegliere di spezzare quel legame di amore eterno per quel momento, poiché lui doveva portare il peccato di noi tutti e l'ira di Dio era su di lui, ha scelto di farlo per amore, perché vedeva oltre. Non so noi dove vediamo, se vediamo oltre o vediamo solo a un palmo del nostro naso. Gesù ha visto oltre, ha visto quelle cose celesti, ha visto che il Padre lo amava davvero e lo amava anche in quel momento, seppure l'ira che doveva essere su di me, doveva essere su di te, in quel momento era sul nostro Salvatore, sulla croce, sul legno, affinché noi oggi potessimo entrare in quella meravigliosa salvezza. Che il Signore ci benedica e che il Signore ci conceda la grazia di dipendere da Lui e di dire: sia fatta la tua volontà. Amen.